Buonasera, buonasera a tutti. Allora, continuiamo oggi questo ciclo di libri di presentazioni di libri del 2010 che abbiamo inaugurato recentemente con Valerio Nina. Oggi siamo molto lieti di affrontare anzitutto un tema nevralgico della nostra società, che è il grande tema del lavoro. Siamo contenti perché lo affrontiamo con uno dei giuslavoristi più importanti in Italia, editorialista anche del Corriere della Sera, che è il professor Pietro Ichino, che tutti naturalmente conoscete. Ci aiuta a presentare questo libro, che ha avuto notevole successo, diciamo, più di un'edizione infatti, che è I Nulla Facenti. Ci aiuta a presentarlo il professor Adalberto Perulli, che insegna diritto del lavoro a Venezia. Io di solito faccio sempre un raccordo fra le varie iniziative della Fondazione, soprattutto quando si tratta di presentazioni di libri, che per anche giustificare il progetto che c'è alla base, alla scelta dei libri da parte della Fondazione. Oggi però rinvio ogni mia considerazione eventuale al dibattito, anche perché il professor Perulli è stato gentilissimo a venire perché ha anche un grande problema di lavoro e forse ci dovrà lasciare un po' prima. Per cui io farei iniziare subito il professor Perulli, poi le risposte del professor Ichino e poi noi dibatteremo magari dopo assieme. Quindi, prego professore.
Grazie. Innanzitutto desidero ringraziarvi per l'invito, è un piacere essere qui a discutere con Pietro Ichino del suo libro, che ho personalmente fatto acquistare alla nostra biblioteca di Ca' Foscari in qualche copia, in modo tale che sia disponibile anche per gli studenti, e che si inserisce, diciamo, nell'ambito di un percorso intellettuale che Pietro Ichino sta conducendo da alcuni anni, di riflessione, di rivisitazione critica di alcuni luoghi, tra virgolette, diciamo sacri del diritto del lavoro, o luoghi dogmatici, diremmo noi giuristi, del diritto del lavoro. Infatti, secondo me, Pietro Ichino è un po' un dissacratore, insomma, del diritto del lavoro. Mi piace usare questo termine in senso positivo, insomma, non
dissacrare
qui si rischia lo fulmine di essa. Dicevo, allora, diciamo invece che dissacratore, diciamo un giurista critico nei confronti di una serie di luoghi dogmatici del diritto del lavoro. Luoghi dogmatici molto gelosamente custoditi, diciamo, dalla... Posso anche parlare, forse ci sentiamo.
Sì,
dicevo appunto, il libro si inserisce in questo percorso che Pietro Ichino sta conducendo da un po' di anni ormai, di rivisitazione critica di molti luoghi comuni anche del diritto del lavoro, e Ichino lo fa, diciamo, con la consapevolezza di chi dentro quei dogmi è cresciuto e magari forse in parte ha anche contribuito a costruirli o comunque a conservarli. Non dimentichiamo appunto che l'autore di questo libro è un giurista di razza. Non sta a me, insomma, dirlo, che sono più giovane di lui e molto meno importante, meno bravo di lui, ma io, che mi sono formato come giurista anche sui suoi libri, insomma, posso testimoniare quanto Ichino, al di là anche della sua diciamo della sua dimensione più, mi si passi il termine, diciamo di giurista che a un certo punto della sua carriera abbraccia il grande pubblico, che scrive sul Corriere della Sera, che scrive dei libri per case editrici che non sono tradizionalmente le case editrici per cui scrivono i giuristi, no? Quindi da questa diffusione, ecco, questo non toglie che Pietro Ichino è un giurista appunto di primissimo piano, di primissimo rilievo, e quindi questo suo lavoro, insomma, di rivisitazione critica di questi dogmi non è fatta da uno che dall'esterno guarda il diritto del lavoro e dice ma questo non va, questo andrebbe cambiato, senza averne una precisa consapevolezza. Ecco, credo che un po' la particolarità del lavoro di Pietro Ichino sta in ciò, che riesce a dissacrare e a proporre delle ipotesi nuove dal di dentro del diritto del lavoro, cioè da una posizione interna al sistema giuridico, mentre invece normalmente questo lavoro di critica viene fatto dall'esterno, cioè viene fatto sociologi, da economisti, da cultori di altre discipline che criticamente si rivolgono al diritto del lavoro. Ecco, detto questo, vorrei anche dire che questo libro, così come gli altri che si collocano in questo filone di riflessione, che non so se mi sbaglio, Pietro, si può ricondurre un po' al tuo primo libro sul lavoro e il mercato, insomma, questo libro in cui il professor Ichino ripercorre una serie di importanti materie, importanti settori del diritto del lavoro, davvero con un approccio molto molto innovativo, molto, ecco, mi ritorna questo termine, molto dissacrante, molto, molto con un atteggiamento molto profondamente rivolto all'innovazione. Ecco, da quel libro in poi, secondo me, inizia questo percorso di rivisitazione dei dogmi del diritto del lavoro che Ichino conduce sulla base di un preciso disegno culturale, scientifico-culturale. Cioè, che cosa bisogna capire del lavoro di Ichino, secondo me, o almeno quello cosa ho capito io del lavoro di Pietro Ichino in questi anni? In questi anni lui ha utilizzato un metodo di analisi del diritto, e del diritto del lavoro in particolare, che è l'analisi economica del diritto, cioè un'analisi del diritto che non è l'analisi tipica tradizionale del giurista, che utilizza gli schemi di ragionamento endogeni, interni al sistema, ma un ragionamento di analisi del diritto che recepisce alcune indicazioni, alcuni principi che vengono dal discorso economico, dalla riflessione economica. E ovviamente Pietro Ichino questo lavoro di riflessione, di analisi economica del diritto del lavoro, lo fa come sua consuetudine in modo molto rigoroso. Ichino è un giurista molto rigoroso, che non ha mai sbavature, insomma, nel suo pensiero, nella sua riflessione, sempre molto, molto preciso e molto puntuale nel suo rigore analitico ricostruttivo. Ecco, e lo fa abbracciando questa questa visione dell'analisi economica del diritto, che è un approccio molto inconsueto per il diritto del lavoro, perché il diritto del lavoro in qualche modo era rimasto un po' in un cono d'ombra rispetto all'analisi economica del diritto, che aveva investito molto più direttamente altri settori dell'ordinamento giuridico e della riflessione giuridica in generale, più rivolto al diritto dei contratti, al diritto anche al diritto di proprietà. Il diritto del lavoro rimaneva un po' fuori, insomma, da una riflessione di analisi economica del diritto. Pietro Ichino in Italia ha la responsabilità, nel bene e nel male direi, di aver importato gli schemi dell'analisi economica del diritto e di averli adattati al diritto del lavoro, e lo ha fatto anche, da quel poco che io posso dire, non essendo uno specialista di analisi economica del diritto, ma qualcosa così ho masticato anche di questa disciplina, dicevo, lo ha fatto Pietro Ichino con molta anche capacità innovativa, cioè non è che ha semplicemente preso dei modelli e li ha meccanicamente trasferiti nell'ambito del diritto del lavoro, no, ha fatto un lavoro di riflessione e di adattamento che, sulla base delle indicazioni provenienti dall'analisi economica, si adattavano, si rivolgevano alle esigenze di rivisitazione critica di alcuni, dicevo appunto, di alcuni dogmi, di alcuni punti fondamentali del nostro diritto del lavoro. E diciamo, quali sono, a mio avviso, gli elementi più importanti rispetto ai quali questa riflessione si è sviluppata? Io credo che il pensiero di Pietro Ichino in questi ultimi anni è stato, se lo dovessi proprio sintetizzare, il pensiero di chi dice al diritto del lavoro: guarda che tu stai perdendo di vista alcuni obiettivi che sono gli obiettivi del bene comune. Io penso che Pietro Ichino, anche conoscendolo un po', sia molto animato, insomma, abbia molto radicato in sé un'idea di bene comune, e il diritto del lavoro sta perdendo un po' questo suo orientamento, che dovrebbe essere un orientamento naturale al bene comune, e ha incominciato il diritto del lavoro, insomma, a far male il proprio mestiere. Cioè, l'opera di Ichino è l'opera di chi sta cercando di, dal suo punto di vista, ovviamente io non sto dicendo che sia un punto di vista assolutamente giusto o sbagliato, è il punto di vista di Pietro Ichino, e il suo punto di vista è questo: cioè il diritto del lavoro deve ritornare a internalizzare una serie di obiettivi che lo conducano a realizzare questo bene comune. E fa male il proprio mestiere, il diritto del lavoro, perché? Perché da un lato si pone degli obiettivi socialmente giusti e buoni, ma utilizza degli strumenti inadatti per raggiungere questi obiettivi. Quindi un primo importante contributo di Pietro Ichino alla riflessione giuslavoristica e giuridica più in genere è questa, cioè di ripensare con maggiore attenzione e razionalità al nesso, al rapporto tra mezzi e fini, no? Stiamo parlando di un diritto che ha delle finalità giuste, magari però ha degli strumenti inadatti a raggiungerli e quindi rischia di essere controintuitivo, cioè di non raggiungere quell'obiettivo buono che vorrebbe raggiungere. Ad esempio il diritto del lavoro dice il legislatore dice voglio aumentare l'occupazione, perché l'occupazione è una finalità buona da raggiungere, ma al tempo stesso utilizza dei mezzi che non sono adeguati o perpetua un apparato garantistico di tutela che sarebbe meglio rivisitare per ridurre certe rigidità che potrebbero meglio raggiungere l'obiettivo individuato. Oppure l'altra prospettiva è che il diritto del lavoro si sta ponendo degli obiettivi apparentemente giusti, ma che in realtà, se si guarda meglio, raggiungono un risultato complessivamente ingiusto. Tutta la riflessione, per esempio, di Pietro Ichino e l'adattamento che lui ha fatto della teoria insider-outsider, cioè il diritto del lavoro che protegge solamente i lavoratori stabili, i lavoratori che stanno all'interno di una cittadella ben protetta e garantita dal diritto del lavoro, e invece gli outsider, cioè i lavoratori più precari, quelli senza tutela, che non riescono a entrare dentro questa cittadella protetta, e quindi gli effetti di segmentazione del mercato del lavoro che in questo modo si producono, è un esempio, mi pare molto evidente, di un diritto che ha apparentemente un obiettivo giusto, ma che invece alla fine raggiunge un risultato complessivamente ingiusto. Non a caso in questo libro, se voi lo leggerete, il dialogo è proprio tra un sindacalista, e quindi colui che per tradizione è rivolto alla tutela dei lavoratori stabili, e è un lavoratore precario della pubblica amministrazione che così dialetticamente nel discorso dialettico che Pietro Ichino costruisce svolge questa opera maieutica in cui spiega insomma come e perché il diritto del lavoro dovrebbe modificarsi, e non è a caso appunto che l'interlocutore del sindacalista sia un precario, come a dire che il sindacato, altro elemento molto ricorrente nell'analisi di Pietro Ichino, il sindacato appunto non fa bene quello che dovrebbe essere invece il suo mestiere, quindi lo fa in modo miope, nel senso che lo fa guardando prevalentemente o esclusivamente in una direzione e scordandosi invece che esiste tutto un mondo di precari e di senza tutela che potrebbero essere meglio tutelati se il diritto del lavoro raggiungesse un diverso assetto di modulazione, di gradazione delle tutele al suo interno. Ora, io detto questo, personalmente dico che nell'analisi economica del diritto c'è sicuramente del buono. Io trovo molto buono il fatto che un sistema come il sistema giuridico del lavoro venga osservato con le lenti di un sistema diverso, cioè credo che sia molto importante nel lavoro di Ichino questo contributo a rompere un atteggiamento di autoreferenzialità. Il giurista che guarda all'ordinamento del lavoro, guarda alle problematiche del lavoro sempre con le proprie lenti, non mettendosi mai, non inforcando mai delle lenti diverse. Ecco che inforcando le lenti dell'economia o dell'analisi economica del diritto, il diritto del lavoro viene tra virgolette processato, viene messo in certi casi anche sotto accusa, proprio perché, come dicevo prima, non raggiunge quegli obiettivi che vorrebbe ottenere, che il diritto del lavoro si pone proprio per la sua inadeguatezza. E secondo me, e questa è la mia impressione molto personale, e non uso il termine impressione a sproposito, perché non è una posizione, come posso dire, scientificamente fondata, perché non sono un esperto e un cultore di questa materia, sono uno che ha letto, insomma, di analisi economica del diritto, ma non sono certo un esperto come Pietro. La mia impressione, dicevo, è che nell'analisi economica del diritto ci sia, accanto al buono, ci sia anche un po' di cattivo. Perché c'è un po' di cattivo? C'è un po' di cattivo perché, a mio avviso, molti assunti dell'analisi economica del diritto, che Chino riprende in tutti i suoi lavori, si rifanno spesso a assunti dell'economia standard, dell'economia neoclassica, che diciamo a volte non sono convincenti, anche perché altri settori, altri filoni del pensiero economico, sicuramente meno rilevanti e meno importanti e meno influenti dell'economia standard, dell'economia neoclassica, hanno posizioni anche diverse, posizioni anche divergenti rispetto a certi assunti fatti propri dall'economia standard. Adesso non vorrei entrare nello specifico, ma vi sarebbero molti assunti, ecco, dell'analisi economica del diritto che potrebbero essere discussi, quantomeno alla luce di una diversa visione dello stesso fenomeno economico. Perché quando parliamo di economia, ecco, noi usiamo un concetto omnicomprensivo, in realtà l'economia è un fenomeno complesso, e anche i cultori dell'economia, cioè gli economisti, seguono diversi orientamenti. Ecco, non tutti gli economisti sarebbero d'accordo su certi assunti dell'analisi economica del diritto, che poi vengono ripresi e adattati al diritto del lavoro nel pensiero e nelle opere di Pietro Ichino. Ecco, non lo so, voglio fare due cose molto banali. C'è un filone dell'analisi economica del diritto che peraltro non si collega culturalmente e scientificamente all'economia neoclassica, perché si collega più di più a un filone di economia che si chiama neoistituzionale, che dice in sostanza che l'obiettivo che ci si deve porre dal punto di vista dell'analisi del diritto è quella di ridurre i costi di transazione, che sarebbero i costi che le parti sostengono quando fanno una contrattazione. Ecco, sicuramente questa visione della riduzione dei costi di transazione è una visione interessante, ma a mio avviso è una visione un po' parziale, cioè non è detto che il fenomeno della contrattazione sia riducibile unicamente a una necessità di riduzione di costi di transazione. Per esempio, c'è un filone dell'analisi dei costi di transazione che introduce dei concetti diversi, e cioè dice sì, bisogna ridurre i costi di transazione, ma bisogna stare anche attenti a che la transazione poi abbia degli effetti equi, che ci sia un'equità nella contrattazione. Allora vedete che si introduce un elemento spurio dal punto di vista dell'analisi strettamente economica, un concetto di equità, per esempio, nello scambio, nella contrattazione, che nella visione più ortodossa, più più di analisi economica del diritto più ortodossa non c'è. Per esempio, uno degli assunti che a me ha sempre molto colpito nell'analisi economica del diritto più ortodossa è che ci sono dei casi in cui è più efficiente rompere un contratto e quindi essere inadempienti piuttosto che adempiere all'obbligazione. Ecco, è molto difficile per un giurista che si è formato secondo il canone per cui pacta sunt servanda, arrivare ad accettare che in un'ottica di efficienza per entrambe le parti sia più utile che una delle parti rompa il contratto, insomma, ecco. Quindi ci sono degli aspetti nell'analisi economica del diritto che secondo me restano quantomeno ampiamente discutibili e non possono essere accettati a priori come se fossero dei dogmi, perché altrimenti il rischio, sono partito dall'opera dissacrante rispetto ai dogmi, il rischio che si correrebbe in questo caso è quello di sostituire a un dogma un altro dogma, al dogma, diciamo, costruito dal giurista tradizionale, il dogma dell'analisi economica del diritto. Ecco, credo che questo atteggiamento anche di critica nei confronti dell'approccio analitico economico sia sempre buono e giusto. E vengo adesso, fatta questa, diciamo che doveva essere una breve premessa, ho parlato anche troppo, ma mi sembrava interessante contestualizzare il libro nell'ambito della ricerca svolta da Ichino. Ecco, uno dei principi cardine dell'analisi economica del diritto e più in generale di questo approccio che Ichino sta conducendo in questi anni, uno dei concetti cardine è quello della valutazione. Cioè, valutazione è un concetto molto di moda, insomma, possiamo dirlo, insomma, in questi anni la valutazione è un concetto che è stato molto utilizzato e per quanto riguarda il diritto del lavoro, che essendo appunto un settore dell'ordinamento giuridico, parlare di valutazione crea sicuramente qualche problema, perché valutare il diritto del lavoro o valutare le norme presuppone innanzitutto una presa di posizione del valutatore. Cioè, quando noi parliamo di valutazione dobbiamo sempre pensare che la valutazione non è un fatto neutro. Cioè, io non credo che al diritto, ma neppure all'economia, possano essere applicati quei criteri di valutazione che provengono dalle scienze dure, dalle scienze esatte, no? Cioè, fermo restando che probabilmente anche nelle scienze dure e nelle cosiddette scienze esatte, anche lì probabilmente non ci sono dei criteri univoci di valutazione. Io non sono un esperto, anzi sono sempre stato molto idiosincratico con le scienze dure, ma i miei amici, non so, astronomi piuttosto che fisici, certe volte, parlando delle camminate in montagna, mi raccontano cose che mi lasciano molto perplesso, perché mi fanno capire che in realtà anche loro non sono per nulla fermi su un principio di valutazione dei fenomeni fisici, per esempio, che sia che abbia dei crismi di scientificità tale da renderlo, come dire, unico e inattaccabile. Quindi la valutazione è un processo che coinvolge persone, perché ci sono i valutatori, quindi un processo, non è che non disponiamo di una macchina, no, in cui inseriamo dei dati, e anche se disponessimo di una macchina in cui inseriamo dei dati, questa macchina sarebbe stata programmata, cioè a monte ci sarebbe sempre una scelta nei criteri di valutazione, negli indici che noi utilizziamo per valutare. E io su questo discorso della valutazione ho qualche perplessità, ho qualche timore, insomma, che però è un timore e una perplessità più di carattere, se volete, filosofico che non giuridico. Cioè la mia paura che dico qui, le dico a Pietro, è che nella valutazione c'è il rischio di una sorta di idea di calcolabilità del tutto, insomma, che tutto, e quindi anche il diritto, anche i comportamenti umani, tutto sia riducibile ad una sorta di calcolabilità, cioè di valutazione e calcolabilità. Ecco, questo a me un po' preoccupa, però ripeto, lo dico con molta, molta umiltà e senza nessun intento critico nei confronti del lavoro di Pietro Ichino, ma per usare i termini con discrezione e con la consapevolezza che secondo me si deve avere quando si utilizza un termine come valutazione. Quindi valutazione probabilmente è una cosa buona e giusta se è fatta bene, e potrebbe anche rischiare di diventare a sua volta un dogma o di essere addirittura controproducente se fatta male. L'estate scorsa abbiamo fatto un interessante seminario con dei colleghi francesi sulla valutazione nel diritto del lavoro, e una simpatica ricercatrice francese ci ha raccontato così il processo di valutazione in corso in Francia con riferimento, per la verità, al processo penale. Il governo francese ha fatto uno studio e poi ha disposto un'indagine sull'efficacia e efficienza del processo penale. E ci raccontava questa collega francese che i due punti che dovevano essere analizzati erano, da un lato, la rapidità, la celerità del processo, però dall'altro dovevano essere analizzati anche degli elementi più qualitativi, cioè il processo si valuta se va bene o se va male non solo in base al fatto che sia un processo rapido, ma anche in base al fatto, per esempio, se questo processo è comprensibile per l'imputato, per esempio, cioè il fatto che un imputato riesca a comprendere quello che accade nel corso del processo è un elemento di valutazione della bontà, tra virgolette, del processo penale oppure no? Cioè, voglio dire, la valutazione non può essere, ecco, ritorno a quello che dicevo, non può essere solamente riducibile a un'idea di calcolabilità, perché nella valutazione ci sono degli elementi, anche devono esserci degli elementi, dei parametri qualitativi che complicano il discorso della valutazione. Io, per esempio, mi sono scontrato con i valutatori della mia università quando il nucleo di valutazione dei master universitari del mio ateneo mi ha prodotto una griglia di valutazione sui master, in particolare sul master che io dirigo e gli altri due master giuridici che abbiamo nel nostro dipartimento, in cui vi posso dire veramente che questi valutatori evidentemente non sapevano bene che cos'è un master, non sapevano bene qual era la finalità di questo master, valutavano il master che io dirigo utilizzando dei parametri, a mio avviso, assolutamente sbagliati ed errati, eppure io ero sottomesso alla loro valutazione, perché c'è il nucleo di valutazione. Quindi questo mi fa un po' paura, il portare l'idea, il concetto di valutazione a diventare una specie di giudice supremo che giudica i fenomeni in base a dei parametri, a dei criteri. Perché io questi criteri vorrei capire se sono dei criteri e dei parametri corretti o se magari invece non lo sono. Nel libro sui nullafacenti, però, l'idea di valutazione, secondo me, è un'idea condivisibile. Cioè, io credo che Ichino, nel suo libro, dica delle cose rispetto alle quali sia davvero difficile poter dissentire. Sia difficile poter dissentire da Pietro Ichino, perché adesso, al di là di quelle che possono essere le strumentalizzazioni portate a Pietro Ichino o a chi come lui propone un libro del genere, al di là delle strumentalizzazioni che possono anche essere indotte, se me lo consente Pietro, forse talvolta anche da una forma che nell'essere divulgativa magari necessariamente non per l'essere divulgativa e al tempo stesso anche un po' provocatrice, insomma, magari si presta a essa stessa delle strumentalizzazioni, però qui, se voi lo leggete questo libro, vedete che è chiarissimo, per esempio, che Ichino non fa di tutta un'erba un fascio, no? Le cose che si sentono dire rispetto ai nullafacenti, o dice il ministro Brunetta, i fannulloni, ma non si può fare di tutta un'erba un fascio, ma infatti Ichino non fa di tutta un'erba un fascio, anzi, cioè la filosofia che ispira la sua proposta è proprio quella di non fare tutta un'erba un fascio, non è che lui dice nella pubblica amministrazione sono tutti nullafacenti, no, anzi ci sono i nullafacenti e ci sono quelli che invece lavorano bene, ed è un peccato che quelli che lavorano bene abbiano a che fare a volte anche con i nullafacenti. Io vi voglio portare un piccolo esempio, anche, scusatemi anche se parlo due minuti in più. Io sono stato nel corso della mia carriera, ho avuto la fortuna o sfortuna di dirigere il Dipartimento di Scienze Giuridiche, quindi per 6 anni, per 2 mandati, ho lavorato nell'amministrazione in qualche modo, dentro l'università. E quando sei direttore di Dipartimento, il personale, cioè tu hai un rapporto, tu sei capo struttura, e quindi hai un rapporto in qualche modo di direzione del personale. E io ricordo questa cosa che mi ha colpito nella mia vita di direttore, insomma, di questo dipartimento. Io avevo proposto di creare un master in diritto del lavoro, cosa che poi ho fatto. Questo master adesso è arrivato all'ottava edizione, ed è un master che così va molto bene, ha una sua funzione, penso anche sociale, importante, perché forma ogni anno una trentina di giovani. Quindi ecco, c'era questa mia intenzione di fare. Io ebbi la ferma opposizione delle segretarie del mio dipartimento. Le segretarie del mio dipartimento dissero: guardi professore che lei non può fare il master in diritto del lavoro. E io dissi, ma perché non lo possono fare? Perché i master, siccome sono incardinati presso i dipartimenti, poi ce ne dobbiamo occupare noi dal punto di vista amministrativo. E io dissi, ma no, ma guardate che sicuramente qualcosa di amministrativo farebbe, però noi possiamo attivare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, magari con una persona che svolge un'attività di supporto. E poi guardate che nell'ambito del Fondo Sociale Europeo che finanzia questi master ci sono anche delle modalità per retribuire eventualmente il vostro compenso, la vostra attività accessoria, eccetera. E insomma, niente, non c'era niente da fare, non volevano che attivassero il master. Allora io che cosa ho fatto? Io sono andato dal direttore del personale dell'Ateneo e ho detto, scusate, ma qui mi si dicono che loro non possono, che io non posso fare il master perché la segreteria amministrativa dice che lavora troppo, che è in superlavoro. E allora io ho fatto una cosa che non si era mai fatta nell'università, cioè nella mia università non si era mai fatta questa cosa. Cioè, che cosa ho fatto io? Io ho detto al direttore personale, io voglio disporre, e lo dispongo come capo del dipartimento, quindi come capo struttura, io dispongo un'indagine organizzativa interna, perché voglio capire qual è il carico di lavoro della segreteria amministrativa del dipartimento. La cosa ha suscitato un certo sconcerto, però siccome io ero molto determinato e questa procedura esisteva, solo che nessuno l'aveva mai attivata, abbiamo fatto un'indagine organizzativa. Beh, adesso non scendo nei particolari, era un'indagine organizzativa molto blanda peraltro, in cui addirittura non c'erano i criteri appunto di valutazione, cioè i criteri di valutazione sapete quali erano? Erano che un intervistatore andava dagli interessati e diceva, ma tu nell'arco dell'anno quali sono le tue mansioni? E diceva, io faccio questo. Quanto tempo impieghi per fare queste mansioni qui? No? E quindi questi qui dicevano delle cose assolutamente assurde, tipo che per tenere i rapporti con la casa editrice, siccome noi abbiamo una collana del dipartimento, loro dicevano che per tenere i rapporti con l'editore impiegavano qualcosa come 60 ore lavorative nell'arco di un anno. Vi faccio un esempio, cioè io penso che in realtà se avessimo detto 5 ore nell'arco di un anno sarebbe già stato, cioè pubblichiamo 3-4 libri all'anno, che rapporti con l'editore, no? Insomma, quindi avevano messo 60 ore per rapporti con l'editore. Insomma, alla fine, per farvela breve, è venuto fuori, secondo questa indagine organizzativa, secondo questa indagine, c'era il 30% di orario di lavoro della segreteria organizzativa che non era saturo, cioè il 30%, non il 5%, il 30%. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che io, insomma, l'università veniva in qualche modo impedita di attivare un corso di master che ha una sua funzione sociale, eccetera, eccetera, da persone che avevano avevano la percezione che stavano lavorando troppo e non potevano fare un lavoro aggiuntivo, quando in realtà il 30% del loro orario di lavoro non si sapeva che cosa facevano. Allora, questo è un problema, cioè questo non può essere, questo che vi ho raccontato non è un aneddoto, cioè non è uno scherzo, è una cosa vera che mi è successa nell'ambito della mia attività. Questo che cosa dimostra? Dimostra che nell'ambito di quella amministrazione, io non voglio dire che erano dei nulla facenti, per carità, perché pure lavoravano, però insomma, se c'era un 30%, adesso io non lo so Pietro, il 30% di mancata saturazione del lavoro, che cosa è un nulla facente? Non lo so, non è un...
Non è che è un ottimo standard.
Ecco, è un ottimo standard dell'amministrazione pubblica, quindi quello che lui dice, quello che Pietro dice, insomma, è andiamo a colpire quelli che veramente stanno nell'amministrazione e non producono nulla e non fanno nulla. Allora è difficile dire appunto non sono d'accordo. Né è difficile dire seguiamo delle strade, quindi che siano idonee a in qualche modo risolvere questo tipo di problema. E qui nascono appunto le questioni affrontate nel libro. Alcuni punti qualificanti delle proposte di Ichino, e vorrei dirlo, sono diventate legge. La legge Brunetta nasce, se non mi sbaglio, dall'unificazione di due disegni di legge presentati, uno dal ministro Brunetta nel 2008 e uno di qualche giorno precedente di Pietro Ichino, e alcune di quelle proposte, la revisione dei sistemi valutativi del personale che ruota attorno alla costituzione di una autorità indipendente, la promozione di un'effettiva trasparenza nel funzionamento della pubblica amministrazione secondo quei modelli di auditing civile diffuso in alcuni paesi europei a cui Ichino si faceva riferimento in questo libro, sono proposte che sono state recepite nella legge 15 e poi nel decreto legislativo di attuazione. Poi c'è il discorso relativo ai premi e agli strumenti per premiare il merito e la professionalità. Ecco, qui ho qualche perplessità, nel senso che questa materia, quella premiale, forse è la meno innovativa, cioè, mentre la appunto portare fuori il sistema di valutazione e renderlo indipendente, creare dei meccanismi di civil auditing, eccetera, sono cose nuove, insomma, nella nostra esperienza. Io credo che sui premi, ma insomma sono tanti anni, no Pietro, che andiamo avanti a parlare di premi, almeno dal 93 la materia è stata oggetto di attenzione da parte della legge e della contrattazione collettiva, prima con i premi per la qualità della prestazione individuale, poi con i compensi per la produttività collettiva, il miglioramento dei servizi, la retribuzione di risultato, insomma sono 20 anni che andiamo avanti con, diciamo, non con ragionamenti ma con norme che prevedono questo sistema, e poi inspiegabilmente, o forse inspiegabilmente, questo ce lo dirà Pietro, poi queste norme non raggiungono l'obiettivo e un sistema premiale giusto, equo, volto a premiare merito e professionalità non si riesce a raggiungere concretamente, nonostante tanti buoni propositi da parte del legislatore. Quindi, per concludere, io diciamo ho apprezzato, mi sono anche divertito in certi passaggi nel leggere questo libro. Credo che Pietro Ichino abbia dato un contributo importante di non solo di riflessione, ma anche di come lui è, contributo pratico, di contributo fattivo, insomma, al miglioramento del nostro sistema di pubblico impiego. E io spero, auspico che il suo contributo, o quel pezzo di contributo che vive nell'ambito della legge cosiddetta legge Brunetta, possa portare i frutti sperati.
Il libro a cui è dedicato questo nostro incontro e per dire un po' l'insieme del mio cammino culturale in quest'ultimo quarto di secolo. Lo ringrazio soprattutto per le notazioni critiche che ha espresso, che sono quelle più interessanti, e cerco di rispondere non alle singole notazioni, non con la pretesa di negarne il fondamento, ma perché in realtà sulle notazioni critiche bisogna solo riflettere e cercare di cogliere quello che c'è di vero e migliorare attraverso questa riflessione le proprie costruzioni. Solo che siamo qui a discutere, quindi provo a replicare senza appunto nessuna pretesa di definitività o di negazione di quello che vi ha detto. Comincio dall'inizio del suo discorso e in particolare dalla sua obiezione all'approccio di labor law and economics, cioè di analisi economica del diritto del lavoro. Le sue obiezioni sono due. La prima è, che almeno quelle che ho sentito esprimere qui, la prima è l'analisi economica del diritto praticata da Pietrichino è un po' troppo legata alla impostazione della scienza economica neoclassica o marginalista, insomma un filone della scienza economica, mentre c'è un'altra corrente di pensiero, un altro comparto della letteratura economica che viene un po' trascurato, che è la corrente neoistituzionista o istituzionalista o neoistituzionale, la si chiama in molti modi. Adesso non è questo il luogo per esaminare la distinzione, la diversità e i meriti di entrambi questi filoni di pensiero economico, però osservo che se di questo si tratta, siamo sempre nell'ambito dell'analisi economica, cioè nulla vieta di svolgere un lavoro di analisi economica adottando paradigmi diversi, paradigmi che si ritenga aderiscono di più alla realtà studiata, e quindi ovviamente piena apertura in questa direzione. Del resto quel grandissimo economista, premio Nobel per l'economia del 91, che Adalberto ha citato, Ronald Coase, che è il fondatore dell'economia dei costi di transazione, solo per darvi un'idea del suo contributo, Ronald Coase interpreta l'intero funzionamento non solo del sistema economico, ma del mondo intero in termini di attriti. Cioè, lui dice, se non ci fossero questi attriti nello svolgimento della vita umana, tutto accadrebbe in un attimo, perché senza attrito tutto avverrebbe immediatamente. Ciò che dà l'estensione temporale e il divenire e i contrasti del creato sono gli attriti. Manifestazione particolarmente interessante sul piano dell'economia, dello studio dei fenomeni economici, sono i costi di transazione, che sono gli attriti economici, e nei costi di transazione li mette dentro non solo il costo del assumere un consulente che mi aiuti a stendere il contratto, ma anche il costo di conoscere la realtà, di trovare l'interlocutore, di mettermi d'accordo con tutti i possibili controinteressati. Ecco, se noi guardiamo alla realtà e con questa ottica vediamo che tutto è riducibile alla nozione di costo di transazione, e i risultati di questa sua impostazione sono estremamente interessanti per l'affinamento dell'analisi economica. Bene, Ronald Coase non si può ascrivere esclusivamente alla corrente neoclassica, come non lo si può scrivere esclusivamente alla corrente neoistituzionista, anche perché la sua teoria è in fondo alla base dell'istituzionismo, cioè lui spiega le istituzioni proprio con i costi di transazione. Dice: noi abbiamo bisogno della legge perché sarebbe troppo costoso trovare un modo di accordarsi diversamente che attribuendo al legislatore, a un unico legislatore, il compito di dettare la norma. Ecco, quindi diciamo non c'è neanche questa netta separazione tra i due campi del sapere, della scienza economica. D'altra parte è un fatto che mentre la diciamo corrente neoclassica, economica neoclassica, ha dato un contributo a mio avviso rilevantissimo per la spiegazione della ragion d'essere del diritto del lavoro. Noi siamo abituati a pensare agli economisti neoclassici come a degli inveterati liberisti e che sono per loro natura contro una norma inderogabile, contro l'intervento dello Stato, per il libero mercato, la concorrenza, eccetera. Quindi li vediamo come dei nemici naturali del diritto del lavoro. E non è così. Tutta l'economia del lavoro neoclassica, da Keynes in poi, è tutto un lavoro di spiegazione dei fallimenti del mercato del lavoro. La teoria insider outsider, la teoria dei salari di efficienza, la stessa teoria keynesiana. Keynes parte, la teoria generale di Keynes si fonda su un fenomenale, colossale fallimento del mercato, cioè la negazione della legge di Say, secondo cui ogni domanda crea la sua offerta. Keynes dice non è affatto vero, ci sono delle crisi di sovrapproduzione gravissime che spiegano il ciclo economico, spiegano il perché si determinano le crisi, le recessioni. C'è una, se non interviene lo Stato, il risultato è inefficiente, si spreca della forza lavoro umana, si riduce la ricchezza, quindi diciamo che si muove proprio da una market failure. Ecco, se è così, e se invece viceversa dalla corrente neoistituzionista io non riesco a trovare dei gran contributi che interessino sul nostro terreno, perché io ne ho discusso anche con loro, con gli economisti, con i neoistituzionisti, non riesco a individuare quella che potrebbe essere diciamo l'aspetto producente di un riferimento a paradigmi, costruzioni che pure sono interessantissime per tanti altri aspetti. E allora dico, mi avvalgo dei modelli, dei paradigmi, degli schemi concettuali che mi sembra producano qualche risultato interessante sul piano della conoscenza della realtà, della spiegazione dei fenomeni e anche sul piano del diritto del lavoro. Sempre con un caveat, un'avvertenza ben chiara, e cioè che non esiste il modello economico che spieghi per intero la realtà. I modelli sono soltanto delle semplificazioni, delle stilizzazioni dei fatti concreti, che però ci sono indispensabili per poter parlare dei fatti concreti, perché vedete, la realtà del mondo, e in particolare la realtà del funzionamento di un sistema economico, sociale, è infinitamente complessa. Se noi pretendiamo di parlarne descrivendo e prendendo in considerazione ognuno dei suoi elementi, non ci basteranno mai le parole, perché sono miliardi di eventi, ciascuno diverso dall'altro, per i quali non avremo mai la capacità di comprenderli tutti in un discorso. I modelli ci servono per poter parlare della realtà, semplificando, selezionando della realtà quell'aspetto ricorrente e quanto più quell'aspetto è ricorrente, cioè quanto più quel modello rappresenta qualcosa di interessante, tanto più il modello è utile, ma senza mai la pretesa che quello sia l'unica spiegazione. E così, per esempio, il modello insider-outsider, cioè il modello che spiega alcuni fenomeni nel mercato del lavoro alla luce dell'idea che ci sia un conflitto di interessi tra chi è dentro e chi è fuori. Nessuno, neanche il più sfegatato economista neoclassico, ha la pretesa che questo spieghi tutto il mercato del lavoro, però qualcosa spiega, qualcosa sicuramente spiega, perché l'insider ha un potere che l'outsider non ha. L'insider si organizza, l'insider può alzare i costi di sostituzione e quindi mettere in difficoltà l'outsider nella competizione sul posto di lavoro, mentre l'outsider non ha questo potere. L'insider è organizzato, l'outsider non lo è, l'insider ha le informazioni, l'outsider non le ha, e così via. Allora, nessuno ha la pretesa di dire che questo spiega tutto, che non esiste un interesse comune a insiders e outsiders, però quel modello qualcosa spiega, e allora senza certezze talebane, senza la pretesa che quello spieghi tutto, però avere presente quel modello ci aiuta a individuare per esempio alcuni aspetti del diritto del lavoro che vedono un vincente e un perdente, che vedono qualcuno che è privilegiato e qualcuno che è duramente squalificato, penalizzato, messo nell'angolo. Ci aiuta a vedere un aspetto del nostro mercato del lavoro che secondo me oggi è un aspetto dominante, questo dualismo drammatico, questa divisione del mercato del lavoro in lavoratori di serie A, protetti, in qualche caso iperprotetti, e lavoratori di serie B o anche serie C e serie D, pensate, o quelli che noi consideravamo 10-15 anni fa come i lavoratori disgraziati, i co-co-co, i lavoratori. Oggi per un giovane avere un rapporto di lavoro a progetto o di collaborazione continuativa autonoma è già un privilegio rispetto a una palude di bad jobs, di stage non retribuiti, lavori a partita IVA dove di autonomo non c'è niente, ma in realtà c'è soltanto tutti gli aspetti negativi possibili e immaginabili, il lavoro nero, il lavoro irregolare, abbiamo i cantieri edili anche nella civilissima e ricchissima Padania, dove si lavora a 4 euro all'ora, dove gli immigrati vengono sfruttati brutalmente e così via. Allora, diciamo che gli economisti ci aiutano a vedere degli aspetti del nostro diritto del lavoro che senza l'aiuto degli economisti noi non vediamo. Ci aiutano a cogliere il fatto che non è tutto oro ciò che luccica, e che ci sono alcune tutele che, per il fatto stesso di essere delle tutele, noi consideriamo un fatto positivo, ma che hanno dei costi, e l'economista ci aiuta a mettere a fuoco quel costo, metterlo a fuoco sia quando a pagare il costo è il lavoratore stesso che è tutelato, sia quando invece c'è uno che gode dei benefici e un altro che paga i costi. Questi sono fenomeni che rilevano anche sul piano giuridico, anche sul piano di quell'equità che noi pretendiamo essere un valore solo dei giuristi, ma quale equità può attribuirsi a un sistema che, in ipotesi, non dico che le cose stiano così, ma ipotizziamo che un certo standard di trattamento stabilito dal diritto del lavoro avvantaggi soltanto una parte dei lavoratori e il costo di quello standard, di quella tutela, sia pagato da un'altra parte che ne è permanentemente esclusa. Se così fosse, l'equità di equo qui non c'è fatto nulla, anzi c'è qualcosa di incostituzionale, ma noi l'incostituzionalità la possiamo evidenziare soltanto attraverso un'analisi economica che ci dica se il modello che rappresenta la maggior parte della realtà è l'uno oppure l'altro, è il modello insider outsider o invece il modello dell'interesse condiviso tra insiders e outsiders, e questo il giurista da solo non è in grado di dire. Ora, certo, e ci sono anche aspetti dell'analisi economica del diritto che irritano, sono urticanti per il giurista. Uno lo ha citato ad Alberto prima, quello, diciamo, per l'economista neoclassico che applica il criterio dell'efficienza paretiana, se il colui che è legato a un contratto si trova a pagare un costo troppo alto per l'adempimento e decide di risarcire la controparte rompendo il contratto, il risultato è efficiente. E dice ad Alberto, questo ci ripugna perché è comunque un violare un dovere. È vero, però è tutto un problema di determinazione del risarcimento, perché se noi intendiamo il risarcimento come realizzare una situazione tale per cui la controparte è indifferente all'adempimento o al risarcimento, perché questo dovrebbe essere in teoria il risarcimento, a quel punto che male ci sarebbe del fatto che lasciando indifferente la controparte io conseguo un beneficio. Ora, ci sono molti casi in cui questa nozione di efficienza paretiana e questo liberarsi da certi schemi giuridici che funzionano bene in astratto ma poi in concreto mostrano la corda, ci aiuta a mettere in evidenza dei possibili giochi a somma positiva, cioè delle possibili soluzioni che fanno stare tutti meglio, oppure che senza danneggiare una parte fanno stare meglio un'altra. Queste soluzioni vanno studiate, vanno prese in considerazione. Ed è quello che appunto l'analisi economica del diritto, ma non voglio soffermarmi su questo perché questo ci porterebbe troppo lontano. Se volete ci diamo un appuntamento per un altro incontro per discutere di queste cose. Veniamo alla materia invece del libro, la materia dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e in particolare del ruolo che in questo settore svolge il diritto del lavoro, quindi il diritto del pubblico impiego. E qui il professor Perulli dice non bisogna innamorarsi troppo della idea della valutazione, perché la realtà a cui questa valutazione dovrebbe applicarsi è una realtà eminentemente qualitativa, non quantitativa, e quindi per definizione la qualità non è misurabile. Se fosse misurabile diventerebbe quantità, e allora se non è misurabile questo significa che la valutazione è quanto di più opinabile, quanto di più soggettivo si possa immaginare. Tutto vero, però resta il fatto che in molti paesi molto più avanti del nostro, dove le cose funzionano molto meglio e funzionano meglio anche dal punto di vista dell'equità, dal punto di vista della giustizia intesa in senso moderno, cioè quella giustizia che si misura da come sta l'ultimo della fila, non da come sta la media, da come sta il più debole, il più povero, l'idea di John Rawls della giustizia. Ecco, in sistemi che sono molto meglio del nostro alla stregua di questo criterio, la valutazione è uno strumento fondamentale per il funzionamento della cosa pubblica. E si sono sviluppate nell'arco degli ultimi 30-35 anni tecniche molto sofisticate che consentono di trasformare la qualità in quantità, cioè di misurare in qualche modo anche fenomeni che di per sé nascono come qualitativi e non quantitativi. Per darvene un'idea molto sintetica, schematica, vi faccio solo alcuni esempi che vi danno l'idea che certo in questo modo noi non cogliamo l'intera complessità del reale, ma ne cogliamo degli aspetti che possono essere molto rilevanti. E resto solo ovviamente sulla materia del funzionamento dei servizi pubblici, delle amministrazioni pubbliche. In Gran Bretagna, in Svezia, in Olanda, in paesi scandinavi in generale, in Canada, in Australia, in molti stati, negli Stati Uniti, e si è incominciato nella seconda metà degli anni 60 a applicare delle tecniche di valutazione dei servizi, delle amministrazioni, delle burocrazie pubbliche, che individuavano degli indici di efficienza e efficacia dell'attività. Questi indici sono stati via via perfezionati per evitare che l'adozione di un certo indice portasse a delle distorsioni nel comportamento degli impiegati, perché se si trova un indice, si individua un indice un po' troppo rozzo, gli impiegati, i funzionari si dedicano tutti a migliorare quell'indice e lasciano perdere tutto il resto, e questo porta a una distorsione. Allora si è cercato di affinare anche per questo aspetto le attività di valutazione, e oggi con queste tecniche si valuta praticamente tutto, cioè non esiste comparto delle amministrazioni pubbliche, dei servizi pubblici, che non sia suscettibile di una valutazione in base a queste tecniche. Vi do solo alcuni esempi. Sanità, per esempio. È chiaro che nessuno potrà ridurre a misura la abilità del chirurgo o la bontà del servizio infermieristico in un ospedale, però il tasso di riuscita di interventi chirurgici si può misurare, il tasso di mortalità, il tasso di complicazioni post-operatorie, la durata della degenza, sono tutti indici che messi insieme forniscono, e come si forniscono, un dato sulla qualità del lavoro svolto in quello che è l'ospedale. E poi il tempo di attesa di un esame, il tempo di attesa di un'operazione, il tempo di attesa di un intervento, tutto di una visita, tutto questo indica il grado di efficienza di un sistema, di un'unità sanitaria locale rispetto al suo bacino di utenze. Oppure, cambiando completamente settore, polizia locale. È chiaro che non potremo mai ridurre tutto a numeri, ma alcuni indici sono molto interessanti. Ci sono, per esempio, i tempi di arrivo della pattuglia in caso di chiamata urgente. In Gran Bretagna i cittadini inglesi hanno delle tabelle che mostrano contea per contea i tempi di intervento nel centro della città, nella periferia, e possono, per esempio, dire: non mi interessa granché che tu arrivi in un minuto e mezzo nel centro, perché ciò che mi disturba è che tu ci metta 12 minuti per arrivare quando sei chiamato invece nella periferia degradata, e voglio che migliori questo indice. Vedete che questo non dice tutto sul funzionamento, ma qualcosa dice, e qualcosa di molto importante. E si misurano anche il grado di sicurezza nelle strade di notte, e il numero dei graffiti sui muri, e tanti altri indici del buon funzionamento di una vigilanza rispetto ai propri risultati. Formazione professionale. L'indice fondamentale di efficienza di un centro di formazione professionale è il tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi. L'Europa, l'Unione Europea, ci indica come benchmark, come livello da raggiungere per tutti, quello del 75% di coerenza, cioè almeno tre quarti della formazione impartita con soldi pubblici dovrebbe portare a uno sbocco coerente con la formazione impartita. Quindi dovrebbe esserci un penalty, diciamo, solo del 25%. Guardate che nei paesi scandinavi siamo largamente sopra l'80%, quindi in realtà si può fare anche molto meglio del 75%. In Italia siamo sotto il 50%, e il dato non viene misurato in modo sistematico. Il fatto che siamo sotto il 50% è una stima basata sull'estrapolazione di dati molto episodici, ma calcolati a macchia di leopardo, e quindi siamo indietrissimo per questo aspetto. Scuola, Io ho studiato molto da vicino come funziona la Ofsted, che è la Audit Commission preposta alla misurazione del servizio scolastico in Gran Bretagna. E la Ofsted, che funziona con 2000 valutatori, analisti che operano sul territorio nazionale, di ogni istituto scolastico, misura il rating, fornisce un rating che è basato fondamentalmente su tre indici. Uno è il risultato dei test somministrati ai ragazzi all'uscita di ciascun ciclo scolastico, test uguali sul territorio nazionale che vengono che danno, non dicono tutto ovviamente, però dicono se uno sa, ha imparato la matematica, quanti errori di ortografia uno fa, quanto sa di storia e così via. Un altro indice è costituito dal monitoraggio degli esiti degli studenti a 6 mesi e 3 anni dall'uscita dal ciclo scolastico, dalla serie di 3 o 4 anni di studi. Notate che la Ofsted non calcola in modo assoluto questo dato, ma lo riferisce al bacino di utenza, cioè questo lavoro è cominciato molti anni fa e quindi Ofsted dispone del livello a cui si collocavano gli studenti all'entrata nell'istituto scolastico e può tarare il risultato finale in relazione al punto di partenza. Quindi è una valutazione molto sofisticata ed è una valutazione che dice molto, perché i risultati scolastici o occupazionali successivi dipendono in larga parte dalla qualità dell'insegnamento che si è ricevuto. Infine, le valutazioni degli studenti quando hanno più di 16 anni o delle famiglie quando i ragazzi hanno meno di 16 anni. In base a questi tre indici, poi ce ne sono degli altri, ma i più importanti sono questi, e loro applicano quello che chiamano una sorta di star system, perché danno una stella, 2 stelle o 3 stelle a ciascun istituto scolastico a seconda di come si colloca in relazione a questi dati. Ma se l'istituto scolastico va sotto il limite della 1 stella, quindi sotto un limite di sufficienza, il chief teacher, cioè il preside, viene avvisato che il suo istituto è in zona warning, zona di attenzione, e che o si rimette in sesto, in carreggiata entro un paio d'anni, o verrà chiuso. E nell'1% dei casi, ogni anno l'1% degli istituti scolastici inglesi viene effettivamente chiuso e il chief teacher viene licenziato e tutti i professori e il personale amministrativo vengono trasferiti dall'istituto che chiude a un altro istituto con una bella letterina che dice: egregio signore, devo constatare che il suo lavoro è male valorizzato nella scuola in cui ha lavorato finora e speriamo che se venga meglio valorizzato nell'istituto tale, che magari è a 20 miglia di distanza e dove si trasferisce la gente senza chiedere il permesso a nessun sindacato, cioè si fa e non si discute, chi non vuole se ne va a casa. Sul Sole 24 Ore di domenica, mi pare, comunque se lo avete perso, io ho riportato l'articolo sul mio sito, lo trovate nella homepage del mio sito www.pietrichino.it, pari pari, c'è un articolo che racconta come qualmente nel Rhode Island abbiano chiuso la settimana scorsa una scuola che funziona malissimo, nel rating dei sistemi di valutazione era ai posti, proprio alla coda, naturalmente, scuola dislocata in una zona degradata dello Stato. Questo avviene in base a una legge che non è una legge dell'amministrazione repubblicana, è una legge dell'amministrazione Obama, cioè una legge del governo di sinistra. E questa chiusura con licenziamento di tutti gli insegnanti è stata salutata dal ministro dell'istruzione del governo Obama con una dichiarazione che diceva: questo è il modo in cui si difendono i diritti dei nostri ragazzi. Ora, questo episodio è interessante non perché io proponga un metodo analogo da noi, è chiaro che questo sistema può funzionare negli Stati Uniti e non da noi, però questo ci dà l'idea che non esiste solo il diritto del lavoratore, c'è anche il diritto dell'utente, e che una certa quasi inamovibilità dell'addetto al servizio può generare inefficienza, e se l'inamovibilità è spinta all'estremo, l'inefficienza può incancrenirsi e può determinare situazioni di gravissima sofferenza. Ora, a questo proposito, io osservo che noi dobbiamo innanzitutto imparare dai paesi che sono avanti a noi di 30 anni le tecniche di valutazione. Non saranno perfette, Alberto, non saranno mai una fotografia perfetta della realtà, però moltissimo dicono. E comunque, badate che esistono situazioni nella nostra amministrazione dove non c'è nessun bisogno di tecniche sofisticate per accorgersi che la situazione è di gravissima, totale inefficienza. A questo proposito, i nostri colleghi anglosassoni usano questa divertente espressione dell'elephant test. L'elephant test è il test che si applica per qualificare l'elefante. Se voi vedete per la strada un animale grosso con le orecchie grandi e la proboscide, non avete bisogno di essere dei sofisticati biologi o naturalisti per qualificarlo. Dite, quello è un elefante. Bene, loro dicono, se si vede una azienda della nettezza urbana come quella di Napoli, dove il 90% dei mezzi è fermo in magazzino perché è guasto da decenni e nessuno si cura di rimedio, dove gli addetti alle pulizie giocano a carte perché i mezzi sono fermi in magazzino e quindi non sanno dove, lì è evidente che c'è un'inefficienza totale e non c'è bisogno di un sofisticato sistema di valutazione per dire che lì è tutto sbagliato, bisogna azzerare e ricominciare da capo, che non significa licenziare tutti, ma per esempio licenziare i dirigenti sì. Quando si vede l'arsenale di Taranto, dove i cui 1500 dipendenti sono tutti a casa perché i capannoni dell'arsenale sono da anni e anni giudicati insicuri per il lavoro e quindi tutta l'attività dell'arsenale è svolta mediante appalti a imprese che occupano 400-500 lavoratori in appalto, mentre 1500 lavoratori sono a casa e ricevono lo stipendio senza muovere un dito. Ecco, queste sono mostruosità per le quali non occorre la sofisticata tecnica di valutazione per dire che sono totalmente, gravemente al di fuori di ogni regola. Quando si vede un museo di Reggio Calabria con 8 volte il personale previsto dagli organici, dalle piante organiche, dove i lavoratori fanno turni di un giorno alla settimana perché altrimenti non ci sarebbe che farli fare, è evidente che lì c'è qualcosa che non funziona. E anzi, non qualcosa, è tutto che non funziona. Allora, se noi pensate un poco all'ipotesi che noi fossimo in grado di applicare questo elephant test per cominciare, senza ancora aver imparato come si fanno le valutazioni sofisticate del master, piuttosto che lì capisco che ci vuole invece un indice raffinato, una capacità raffinata di analisi, ma cominciamo a individuare tutti i punti di gravissima sofferenza, gravissimo overstaffing, totale inutilità delle, non so, per esempio, qualcuno mi sa spiegare a cosa servono le direzioni regionali dei vigili del fuoco? Sono un'entità dove ci sono solo dirigenti, nessun dipendente, e di cui ancora io ormai sono anni che cerco di capire, ma nessuno è stato in grado di dirmi quale funzione svolgano. Ecco, anche lì non c'è bisogno, basta l'elephant test per dire che sono strutture che vanno eliminate. Ora, si valuta che in Italia ci sia all'incirca un 25% del settore pubblico che versa in questa situazione. Allora, pensate a una audit commission che fosse capace, per esempio, di cominciare col fare la mappatura di queste realtà. Una mappatura che sarebbe difficilmente contestabile e discutibile. In Gran Bretagna c'è pieno consenso sociale sulle valutazioni della Audit, della Ofsted e sulle star, le stelle attribuite a ciascun istituto scolastico, e quindi possono permettersi addirittura di variare gli stanziamenti, le retribuzioni a seconda della collocazione, del ranking dell'istituto scolastico. Ma accontentiamoci per esempio per ora di individuare la sola categoria dei rami secchi, del totalmente inefficiente, e cominciamo a dire per esempio che in questi settori non si devono dare aumenti retributivi di nessun genere. A rigore, stando alla legge, bisognerebbe licenziare tutti, perché la legge, il testo unico sul pubblico impiego, dice che a totale inutilità dovrebbe corrispondere il licenziare, l'azzeramento. Ma non spingiamoci a questi rigori talebani, limitiamoci a dire in questi, se dove questa è la situazione, non si danno aumenti di nessun genere. E vorrebbe già dire, per esempio, che c'è un 25%, quindi un miliardo sui 4 che costa ogni rinnovo di contratti nel settore pubblico, che si può destinare a premiare i migliori. Ecco, io non sono la proposta sui premi che io faccio in questo libro non è quella che ha poi applicato Brunetta, cioè di dividere il 25% dei peggiori, il 25% dei migliori nell'ambito del singolo ufficio, ma di riferirlo ai rami secchi, alle situazioni di gravissima sofferenza. Perché? Perché in questo modo si favorirebbe la migrazione dei lavoratori dai luoghi dove non servono, dove sono nulla facenti, non necessariamente perché fannulloni. Ecco la differenza tra nulla facenti, perché uno può essere nulla facente anche se avendo voglia di lavorare, ma sono in strutture che non valorizzano il loro lavoro, e allora aiutiamoli, spingiamoli a muoversi verso quelle strutture dove invece c'è bisogno di loro, dove le pratiche giacciono in ritardo gravissimo perché mancanza di personale. E noi dobbiamo provocare questa migrazione, forzare questa mobilità, cioè se vogliamo rendere efficienti le nostre amministrazioni. Ecco, questo è un po' la filosofia che io proponevo in questo libro, che poi si è tradotto in un disegno di legge che è stato presentato prima nella scorsa legislatura al Senato da Polito e altri, anche dalla presidenza del gruppo del PD, alla Camera da Lanfranco Turci e altri, e che poi in questa legislatura abbiamo ripresentato e che ha in qualche modo contribuito che qualcosa di questo è stato recepito nella legge Brunetta. Il principio di valutazione, per esempio, con questa autorità indipendente che muove i primi passi proprio in queste settimane, la CIVIT, Commissione per la Valutazione della Trasparenza nelle Amministrazioni Pubbliche, il principio di trasparenza totale. Ecco, un'ultima notazione, poi mi fermo e diamo la parola a voi. È vero che la valutazione si può fare con tante intelligenze diverse e quindi valorizzando aspetti molto diversi del funzionamento dei public bodies, ma proprio per questo, nei paesi dove queste cose si fanno da più anni e si fanno molto bene, si valorizza moltissimo il civic auditing, lo chiamano proprio un tesoro nascosto, costituito dalla capacità della cittadinanza di valutare i servizi che le vengono resi. E lo fanno attraverso il principio di full disclosure, trasparenza totale. I Freedom of Information Acts britannico e statunitense dicono questo: qualsiasi dato dell'amministrazione pubblica è accessibile da parte di chiunque, stampa specializzata, associazioni degli utenti, partiti, sindacati, ricercatori universitari, chi più ne ha più ne metta. E le audit commissions mettono online i dati di ranking, gli indici di funzionamento della polizia locale, dei centri di formazione, degli ospedali, delle scuole, eccetera, in modo che i cittadini, anche senza svolgere attività di civic auditing, abbiano un'idea di come si colloca la loro amministrazione, il loro servizio rispetto agli altri. E già questo vuol dire moltissimo, perché implica che i cittadini vedono se la loro amministrazione è in fondo alla coda e esigono dai dirigenti di riportare la loro amministrazione almeno alla media, ma attraverso il confronto continuo tra valutazione pubblica e valutazione dell'utenza, della cittadinanza, si affina anche, si rende più oggettivo e più, diciamo, inconfutabile la valutazione che poi è quella definitiva. Loro hanno queste public reviews, che sono delle specie di conferenze di organizzazioni in cui il valutatore pubblico si confronta con i valutatori privati, con la stampa specializzata, con le associazioni degli utenti, e mette, diciamo, mette a fuoco i problemi e tara meglio le proprie valutazioni, gli indici adottati, le tecniche adottate per tener conto di quel che dice la gente. Il risultato è che la valutazione finale è considerata da tutti come attendibile, perché è passata attraverso questo vaglio. Non c'è il monopolio pubblico della valutazione, ma è una valutazione che nasce dal confronto fra civic e public auditing. Ecco, io mi rendo conto che tutto questo può apparire utopistico nel nostro paese, però ragazzi, non c'è santi, dobbiamo entrare in questo, non possiamo più permettere, non possiamo fare come l'Albania di Elveroccia, che si isolava rispetto al mondo e poteva rimanere all'età quasi della pietra perché aveva eretto il muro e la cortina di ferro intorno a sé. Non possiamo, non c'è più consentito, quindi o noi entriamo in questo ordine di idee, oppure il declino del paese sarà inevitabile, saremo colonizzati inevitabilmente dai paesi più avanzati. E allora cerchiamo di ricordare la famosa storiella del signore che, girando per il giardino, trova che c'è troppo sole e dice al giardiniere: piantami un albero perché qui fa troppo caldo. Il giardiniere dice: ma signore, ci vorranno 10 anni perché l'albero cresca e porti ombra. E il signore dice: è un buon motivo per piantarlo subito.